Un piccolo gesto, vorrei che lo facessimo. È un gesto che ormai è troppo sfruttato, lo sfruttano anche i calciatori, i discesisti liberi, ma per noi è un gesto molto grosso. Riassume il senso di Dio, riassume il cammino che Gesù Cristo ha fatto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, siamo entrati in questa famiglia e ascoltiamo il messaggio che ci viene da un libro dove Dio non è mai nominato, ma è presente in tutte le pagine. Siamo al secondo cantico. Io mi permetto di leggere questo brano del testo perché poi ci dovremo tornare sopra. Ecco la voce del mio amico. Ecco che viene saltando per i monti, balzando per i colli. L'amico mio è simile a una gazzella o a un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro e guarda per la finestra. Lancia occhiate attraverso le persiane. Il mio amico parla e mi dice: alzati, amica mia, mia bella, vieni, poiché ecco l'inverno è passato, il tempo delle piogge è finito, se n'è andato. I fiori spuntano sulla terra, il tempo del canto è giunto e la voce della tortora si fa udire nella nostra campagna. Il fico ha messo i suoi frutti, le viti fiorite esalano il loro profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni. Mia colomba, che stai nelle fessure delle rocce, nel nascondiglio delle balze, mostrami il tuo viso, fammi udire la tua voce, poiché la tua voce è soave e il tuo viso è bello. Prendeteci le volpi, le volpicine che guastano le vigne, poiché le nostre vigne sono in fiore. Il mio amico è vivo e io sono sua, è mio e io sono sua. Di lui che pastura il gregge fra i cigli, prima che spiri la brezza del giorno e che le ombre fuggano, torna, amico mio, come la gazzella o il cerbiatto sui monti che ci separano. Sul mio letto durante la notte ho cercato il mio amore, l'ho cercato e non l'ho trovato. Ora mi alzerò e andrò attorno per la città, per le strade, per le piazze. Cercherò il mio amore. L'ho cercato e non l'ho trovato. Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata e io ho chiesto loro: avete visto il mio amore? Di poco le avevo passate quando trovai il mio amore e io l'ho preso e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepita. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non svegliate, non svegliate l'amore mio, finché lei non lo desideri. Con una frase simile finiva il canto precedente. Vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amata finché non lo voglia. Ho letto questo brano, dietro a queste parole c'è un incanto di cose che è bello che noi scopriamo. Io ho cercato di metterle per scritto. Il cantico dice che l'amore ha anche un altro volto oltre quello della gioia e dell'attesa, quello della festa e dell'incontro. È contemporaneamente primavera, inverno, giorno e notte, luce e tenebre, lontananza, unità profonda. Quindi ha tutti questi volti l'amore. Assenza e solitudine sono spesso preludio di un nuovo incontro, lo dice anche il brano di oggi. Non è possibile incontrarsi se prima non c'è stato un allontanamento. Non è possibile ritrovarsi se non c'è stato prima un perdersi. Questo secondo atto si articola in due scene. La prima abbraccia i primi 9 versetti, dal capitolo secondo, versetto 8 al 17, e la seconda va dall'inizio del capitolo terzo, i primi 5 versetti. Girate pure la pagina, entriamo adesso nello scavo. La prima parte è una splendida giornata di primavera, piena di colori e di profumi, ed è bello come lo dice. Avete notato anche quanti animali simbolici compaiono. La giovane innamorata sogna e canta. Il suo rimpianto e il suo desiderio dell'amato sono così vivi da renderlo presente. Dell'innamorato lei coglie, in crescendo, la voce, i passi, gli occhi, il volto seminascosto dietro il muretto, luogo degli appuntamenti segreti. È la legge dell'amore. Non è possibile vivere l'amore se non c'è una presenza oltre la presenza fisica, una presenza molto più forte, molto più intensa. L'amata sente la presenza dell'amato prima di sentirne la voce. Non è tanto la venuta di lui quanto la profonda attesa che ne anticipa la presenza. Il sabato del villaggio, se volete, da un'altra poesia. Molte volte invece noi abbiamo accanto la persona che amiamo e non la vediamo. È amaro, ma è così. L'amato non c'è, ma è già nell'intensa attesa, quindi in questo brano, nell'intensa attesa di lui che ricomincia il dialogo. L'amata ripete a se stessa le parole che lui le ha detto. Rileggiamole nel testo. Mi permetto di correggere, seguendo la traduzione letterale, l'espressione «alzati, amica mia». Ecco, su questo mi fermo un momentino. Sembra dire «vieni, ti sto aspettando». No, dice molto di più e molto di diverso. Che è ripetuta due volte, versetto 10 e versetto 13. Segno che è ritenuta centrale in questo brano. Come tradotto ora, vieni, alzati amica mia, mia bella, e vieni. Come tradotto ora, non dice tutto quello che il testo il ebraico dice, contiene. Il biblista ebreo Shurachi dice che la traduzione letterale dovrebbe essere, notate, alzati amica mia, mia bella, va verso te stessa. E non vieni verso di me, ma va verso te stessa. E porta a conferma la vocazione di Abramo, dove compare lo stesso verbo, lek laka. E il senso letterale è non va lontano, ma va verso te stesso. Esci dalla tua casa e va. Non vuol dire vai lontano, vai dentro di te, vai in te stesso. L'esplorazione del nostro pianeta interiore non è poi così scontato. Ci sono persone che vivono tutta una vita senza conoscersi, senza conoscere se stessi. Il senso letterale non è va lontano, va verso te stesso, lontano dalla tua terra, dalla tua patria, dalla casa di tuo padre, verso la terra che ti mostrerò. La terra, il pianeta che vuol mostrargli, è il suo mondo interiore. Ciascuno di noi è molto di più di quello che sembra. Dio non fa mai delle cose così scontate, banali. Se qualche volta entrassimo in noi stessi, entreremmo in un santuario dove Dio risiede, c'è il suo alito, dove potremmo sentirne la presenza, dove potremmo finalmente abbandonare quelle tristezze vostre stupide, immotivate, quelle forme di depressione che nascono semplicemente dal fatto che gli altri non ci considerano, ci considera lui. Mi sentite bene in fondo? Antonia, è il tuo dovere. (Ride) L'amante invita l'amata a una partenza, non ad un arrivo. È molto bello questo. L'amore invece, quando è possessivo, invita all'arrivo. Lui invece la invita ad entrare in se stessa. L'amore è dare all'altro la capacità di andare verso se stesso, di incontrare se stesso. Questa sarebbe la funzione dell'amore. Voi capite che ci sono tante forme di amore molto acerbo, molto ingenuo, molto infantile, possessivo. L'amore è mandare l'altro alla sua pienezza, alla scoperta di sé. E il bello della vita dell'amore è proprio questo. Non è un cammino da solo, è un cammino a due. A noi viene spontaneo il riferimento all'invito che Gesù fa alla figlia di Gairo, Marco 5,41, Talita cum, alzati. Si tratta di un verbo di resurrezione. Diceva che era morta, non era morta. Era una situazione molto pesante. Il verbo greco che lo traduce è anasta, sostantivo che ne deriva è anastasis, resurrezione. Secondo la psicologa Françoise Dolto, la fanciulla è amata con un amore possessivo. Aveva 12 anni, non aveva neanche un nome, era la figlia di Gairo, non aveva una storia sua. A 12 anni una ragazza ebrea era fidanzata, lei non lo era, era solo all'ombra di suo padre, era coperta, intrappolata nell'ombra di suo padre. Quella era la sua morte, Gesù la libera da quella. La fanciulla è amata con un amore possessivo. A 12 anni, nubile, rifiuta di diventare donna, si blocca nell'infanzia. L'invito di Gesù è: risvegliati dal sonno, risorgi alla vita. È bellissimo quell'episodio. Non riduciamolo a una risurrezione che non c'entra. Questa è proprio una risurrezione vera di vita. L'amante ora se n'è andato per lasciare libera l'amata. Difatti lui è rimasto fuori un momento, poi se n'è andato. La realtà più profonda dell'amore è che l'altro possa sentirsi libero di fare il cammino che vuole. Io mi domando a volte, la crisi delle coppie oggi a che cosa è legata? A un'acerbità di amore, a un amore immaturo, a un amore possessivo. L'amore è un pianeta molto più grande, molto più bello, perché l'amore è Dio. Noi pensiamo sempre che Dio sta qui, poi c'è 9 miliardi e mezzo di persone più in là, e come fa a occuparsi di tutte? Dio è presente in tutte, è presente nella rosa che sboccia, nel bambino che nasce e sorride, nei due ragazzi che si innamorano. Dio è una presenza. Non è qualcuno che controlla, che fa il vigile, no, no, Dio è presente nei tuoi momenti, momenti magari di amarezza, di delusione, o nei momenti di gioia, o nei momenti di desiderio. Dio è presenza. L'ultimo libro della Bibbia in ordine di composizione, la prima lettera di Giovanni, al capitolo 4, al versetto 8, dice, dà la definizione di Dio ed è bellissima. Dio è amore, non è l'essere perfettissimo creatore e Signore del cielo, ma quello è un discorso filosofico, molto più bello. Dio è amore, dove c'è qualcosa di amore è Lui che è presente, dov'è carità e amore lì c'è Dio, lo cantiamo anche. Questo vale tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra amici, tra Dio e l'umanità. Tu hai paura che l'amato o l'amata se ne vada e hai paura di perderli. L'invito dell'amore è chiaro: va verso te stessa. Molte volte l'amore tra due persone si riduce al fatto che chiediamo all'altro di aiutarci a realizzare quello che siamo, mentre ci aspettiamo che lui rimanga quello che è, perché questo ci dà sicurezza, che lui non cambi. Ma capite, è esattamente un pianeta diverso da quello che il cantico presenta, che è molto più bello. Questo rischia di trasformarsi nell'incontro di due egoismi. Non è l'amore di cui parla il cantico, che è invece come un cammino, una Pasqua, una liberazione. Nel libro della Genesi noi leggiamo al capitolo primo, il capitolo secondo, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna, i due saranno una cosa sola. Capite? È il vero momento del taglio del cordone ombelicale. Davvero, riesce non sempre, a volte ci sono degli strascichi lunghi che pesano poi sulla vita della coppia. La persona nasce a una vita nuova nell'amore, entra in una dimensione più matura, più alta. È molto difficile questo cammino perché è un uscire da se stessi. Ci sono dei limiti da accettare. Voi capite, noi stessi finiamo per essere quello che gli altri dicono di noi, quello che hanno detto i nostri genitori, i nostri educatori, i nostri insegnanti, i nostri amici. Ma noi non siamo quello, siamo molto, molto di più. L'unico che può dirlo è Lui, perché è dentro di noi, perché è parte di noi Dio. È molto difficile questo cammino perché è un uscire da se stessi. Ci sono dei limiti da accettare, delle ombre da riconoscere, e la paura ci frena in questo cammino, ci impedisce di uscire da noi stessi e rimaniamo intrappolati in quella rete che si è costruita attorno a noi. La paura ci tiene come prigionieri nel nostro piccolo mondo. Ecco il senso dell'invito: alzati, svegliati amica mia, cioè risorgi amica mia. Quando si fa l'esperienza di uscire dalla paura, si riscopre la propria libertà, paura di cambiare, paura di affrontare situazioni, di staccarsi. Si riscopre la propria libertà, che è la possibilità di essere se stessi in qualunque posto, con qualunque persona. Fammi vedere il tuo viso, fammi sentire la tua voce. Sono i due imperativi con cui si conclude il duetto degli innamorati. Viene spontaneo pensare a quella voce che ha parlato direttamente al cuore di Gerusalemme, Isaia, Osea: la condurrò nel deserto, le parlerò al suo cuore. Permettetemi una parentesi. Non so se interpreto bene. In una vita dove non c'è un momento di tranquillità per dialoguare, per parlarsi, se non delle cose banali, le spese da fare, i compiti dei figli, ma voi capite che questo è una funzione. Per parlarvi non è facile, sapete. E il dialogo si interrompe. Diventa semplicemente una formalità e le due persone si allontanano anche se stanno vicine. Quante volte a me capita di trovare queste situazioni in persone che erano partite bene, poi sono state sopraffatte da tante altre cose. C'è una gerarchia nelle cose che noi facciamo. Il dialogo nella coppia è la prima cosa. Non quella che capita magari facendo il viaggio sabato per andare in montagna a sciare. No, lì non si dialoga. Ci si distrae semplicemente. La voce che ha eletto e scelto e educato Israele, la condurrò nel deserto e parlerò. Deserto vuol dire un luogo dove non ci sono distrazioni. Tu e io. A questa voce i profeti e i poveri del Signore hanno costantemente teso l'orecchio, fino alla testimonianza di Giovanni il Battista. Esulta di gioia alla voce dello sposo. Mi permettete una piccola parentesi. La nostra preghiera spesso è un soliloquio, è un parlare con noi stessi dei nostri problemi, cosa che Dio sa già. Il Padre vostro che è nei cieli sa quello di cui avete bisogno prima che glielo chiediate. Mi piacerebbe quest'estate, verso la fine dell'estate, in settembre, dedicare un paio di giorni, 2 giorni e mezzo, al problema della preghiera. Pregare per convincere Dio o perché Dio convinca noi. Sono due risultati diversi, sapete. Noi siamo tesi a convincere Dio di quel che deve fare, ma lo sa già. E poi non può cambiare Dio. Dio da sempre sa quello che è importante per noi. Imparare a pregare non è semplicemente il fatto di avere una marcia in più per ottenere qualcosa, no. Ma neanche tirateci in ballo Sant'Antonio, quello del porcellino che oggi, o San Giuseppe, o San Gennaro, o Sant'Ambrogio, quel che volete, scordatevi di quelle cose lì. Sono forme di paganesimo di ritorno quelle. Dio non lo convinciamo. Dio ci ama, sa che cosa è meglio per noi e lo farà. Il problema è che non lo sappiamo noi e poi ci arrabbiamo se le cose che gli abbiamo chiesto non le fa. Perché non mi ascolta? Ti ha ascoltato. Tu non hai ascoltato lui. Mi piacerebbe davvero poter fare questo con le persone che vogliono. Comunque a suo tempo ve lo dirò. Vorrei fare questo 2 giorni e mezzo sul tema del pregare. Ho detto pregare, non dire orazioni. Dico ancora una cosa, poi chiudo questa mia parentesi. Mi capita spesso anche qui a San Luca di incontrare persone anziane che mi dicono, 80, 85 anni, che mi dicono: senta padre, ma io ho l'impressione di perdere la fede. Perché? Ma guardi, io fino a non molto tempo fa dicevo le mie preghiere, le mie orazioni molto volentieri, con entusiasmo. Non mi dicono più niente. Cosa è successo, padre? Senti, non stai perdendo la fede. È che il vestitino della prima comunione ti va stretto. Continua a ripetere, a usare le stesse parole che avevi da ragazzino. Come puoi pensare che ti vada a pennello ancora? Cambia, esci. Chiuso la parentesi, la vado avanti. Prima di passare alla seconda parte, vorrei farvi un accenno al problema dei rischi della primavera. Lo splendore e i rischi della primavera. Nel duetto degli innamorati compaiono 3 immagini sulle quali è giusto spendere una parola. L'innamorato è paragonato a un cerbiatto o a un capriolo, l'amata a una colomba, e poi compaiono anche le piccole volpi. Le immagini sono fresche, tenere e primaverili. La ragazza paragona l'innamorato a una gazzella, a un cucciolo di cervo, a un cerbiatto ritto dietro il muretto dell'incontro. Bello, è simpatico. Chiaramente è molto legato a una cultura diversa dalla nostra. Noi cerbiatti dobbiamo andare a vedere alla zoo. Le ricorda che è mutato lo scenario della natura, ecco quello che dice. È finita la stagione delle piogge, è passato l'inverno, è arrivata la primavera con il suo incanto. Quando in Palestina tuba la tortora, è come da noi la rondine, è il segno della primavera. Leggi in Geremia capitolo 8. Come dire, la natura consente a prova il nostro amore, si è svegliato, fa da fondale al nostro amore. L'invito riparte con un appellativo nuovo, Ionati, mia colomba, Giona è il nome di Israele, si definiva così. Giona, difatti, quel vigliacco là, quel fifone del profeta Giona che scappava per non fare quel che Dio gli aveva detto, è l'Israele vigliacco, pauroso, che non accetta l'invito. Perché Dio voleva dimostrargli che cos'è la misericordia, quello non ha capito, un accidente. Ionati, mia colomba. Non dimentichiamo che la colomba è il simbolo di Israele, che richiama gli apprezzamenti iniziali. I tuoi occhi sono colombe. Anche il profeta Geremia parla della colomba che fa il nido nelle pareti di una gola profonda. La colomba è immagine di tenerezza. Perché il Vangelo dice non che lo Spirito Santo è sceso come colomba, no, sotto immagine di colomba. Non era una colomba lo Spirito Santo, non era una colomba. È un'immagine della tenerezza, della dolcezza. Non la si trova nel chiasso del mercato, delle strade affollate della città, ma nel silenzio discreto dei monti e del deserto, la colomba. Questa presenza discreta della tenerezza di Dio. La terza immagine che compare è: catturateci le volpi, le piccole volpi che ci rovinano le vigne, proprio ora che sono in fiore. La vigna è simbolo della preziosità di un'esperienza, della preziosità di una persona, e la volpe è il simbolo di qualcosa che può distruggere un'esperienza grande. Andate a dire a quella volpe, è Gesù che parla di Erode. Gesù ha capito cosa voleva dire. Non che furbo, è un disastro. Andate a dire a quella volpe che io oggi ci sono e domani anche. Nonostante questa esperienza profonda dell'amore, ci può essere continuamente la possibilità di una sua distruzione. La volpe è tutto ciò che potrebbe rovinare l'esperienza profonda della libertà. Ricordate quel bellissimo racconto che è proprio all'inizio del quarto Vangelo, capitolo secondo, le nozze di Cana, che non era cronaca di un giorno di nozze, non dice neanche i nomi degli sposi, non dice neanche che parentela c'era con Gesù. Dice fondamentalmente, ed è la madre che lo dice, la madre. Nel quarto Vangelo Maria non è mai chiamata Maria, lo sapeva anche chi l'ha scritto, è sempre chiamata la madre. Cioè che lei ha partorito fisicamente Gesù Cristo, ma anche l'Israele fedele sul tronco del quale Gesù Cristo è nato. È bellissimo questo atteggiamento, è una realtà molto più grande la madre. È la madre che ha notato, non c'è vino, non gli apostoli sono arrivati assetati da morire e hanno fatto fuori tutti i fiaschi che c'erano. No, dice non c'è vino. Un matrimonio senza vino per loro era come un funerale. Non c'è gioia, non c'è sfrenatezza, non c'è danza, non c'è allegria. Il matrimonio tra Dio e il suo popolo si era ridotto così, a un matrimonio di facciata, separati in casa. Grandi riti, incensi, fumi, musiche, ma sotto non c'era niente. Sapete quando ci sarà il vino nuovo? Gesù ha detto non è la mia ora ancora. Lì semplicemente dà un segno. Il vino nuovo lo darà dalla croce, dove lui, il figlio, reciterà a volto scoperto, dove Dio si farà vedere a noi in un modo molto diverso da quello che noi abbiamo immaginato, immaginato sul trono, con la corona in testa, con lo scettro in mano, il manto regale, quello l'antenato della regina d'Inghilterra. Non è Dio. Dio è quello lì, esposto a tutto, indifeso, debole, ma che vince lui, perché è amore. È l'amore che vince, non la forza, non la brutalità, non la furbizia, non la prepotenza. Adesso noi sappiamo, il vino, il nostro amore per lui nascerà dalla contemplazione di questo volto. Difatti il quarto Vangelo, che narra tra l'altro la passione come un cammino regale, che finisce proprio sul titolo, questo è Gesù Nazareno, re dei Giudei, finisce con una citazione del profeta Zaccaria: fisseranno intensamente colui che hanno trafitto, perché a partire da lì, non a piangere, adesso sta bene, sono già 2000 anni, sono passati, ma noi dobbiamo leggere lì la follia di Dio, un Dio che non solo si è chiuso nelle povertà dei nostri limiti, spazio e tempo, quella è una cosa che non riusciamo a capire. La mia paura è che noi celebriamo certi eventi e poi li archiviamo e va bene, riparleremo il prossimo anno. A settembre ripartiranno i commerci dei panettoni e ritorneranno a... Ma ne abbiamo fatto tutte le volte una cretinata. L'incarnazione ha cambiato la nostra storia. Dio non è più solamente Dio, è anche uomo. E l'uomo non è più solamente uomo, è anche Dio. Perché in Gesù Cristo noi ci siamo. Dio e l'uomo sono abbracciati in un abbraccio che non si scioglierà più. È cambiata la nostra storia. Noi di questo siamo testimoni. Questo noi dobbiamo annunciare. Non il bambinello che piange, ma il bambinello è cresciuto, ma dai, non fermiamo ai sentimentalismi inutili. C'è qualcosa di molto più grosso. La mia piccola storia, che non sarebbe niente, è assunta da Lui, diventa qualcosa di grande perché Lui la prende, la tua, la nostra, tutti. Dobbiamo ritornare a questi concetti. E poi quel Cristo appeso in croce, che è re in un altro senso, non una scimmia di Dio, è re vero, uno che è folle di amore, che è capace con il suo amore di trasformare la storia. Più ci allontaniamo da questa sorgente, più le cose si complicano, anche nella vita di coppia. Mi sono arrabbiato abbastanza, sono finito. No, sono cose troppo belle. Noi dobbiamo tornare lì, ma non è questione di fare la novena a Sant'Antonio, a Santa Rita, o quel che vuole, ma no, dai. Ritornare alle verità fondamentali della nostra fede, che sono un investimento grosso che Dio ha fatto. Basta. Dunque, adesso passa. Nel cantico dell'innamorata c'è un'espressione che riassume il senso di tutto il cantico. Il mio diletto è per me e io per lui. Bellissimo. Questo ritornello si ripete due volte, nel capitolo 6 al 3, nel 7 al 11. Il che ci dice che è come un motivo di fondo. L'espressione in ebraico è Dodi li va'ani lo. Sembra quasi un soffio, un sospiro d'amore. Potremmo vederla come una riedizione femminile del primo canto d'amore pronunciato dall'uomo nel giardino di Eden. Carne della mia carne, osso delle mie ossa. Bellissimo. Nella Bibbia noi troviamo davvero la radice delle cose, l'origine. È un mito la creazione, il racconto della creazione. È un mito il racconto della creazione dell'uomo e della donna. Sono i bellissimi miti dei primi 10 capitoli del libro della Genesi, che probabilmente noi continuiamo a passare quando ci capita, ma con la superficialità di chi cammina in un giardino e non si rende conto di pestare i fiori, va bene. Ecco, abbiamo visto la prima scena, quella primavera, poi quel dialogo, quello scambio, e poi il significato profondo, l'amore che è non un trattenere, un mandare, un far crescere. Sarà anche il finale del cantico, il congedo. Vai sul monte su cui desideri andare per realizzare i tuoi sogni. Non lo trattiene. Può darsi che questo ci crea un po' di disagio perché siamo abituati a pensare diversamente. La seconda parte è l'inizio del capitolo terzo. Di notte nel mio letto ho cercato il mio amore. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò, farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Devo cercare il mio amore. Così si apre la scena, ambientata nella camera di letto da letto di lei. Quella che era stata la camera dei sogni diventa la sede di terribili incubi, più insopportabile di una prigione. Non lo trova, non c'è. Quindi è chiaro che la vicenda dell'amore non è un cammino tranquillo, pacifico, liscio come l'olio tutta una vita. Lo avete provato anche voi. Ogni giorno si ricomincia, ogni giorno ci si ricerca. Può sembrare strano, ma l'esperienza dell'amore si fa più intensa quando essa sta per finire. Io questo l'ho constatato, non personalmente, ma in amici miei, quando stavano per chiudere la loro partita, perché uno dei due se ne andava. Mi ricordo di due che ho accompagnato, ero molto legato soprattutto a lei, ma conoscevo bene anche lui, un vecchio alpino della Val Camonica, rozzo, duro, mai un'espressione di tenerezza, mai una, ma non perché non l'amava, perché non era capace di farlo, lo voleva ma non era capace. Ha finito il periodo lavorativo, la liquidazione l'ha investita tutto nel sistemare il tetto della casa, leucemia, ha cominciato 2 anni di tormentoni, cure pesantissime. Lei mi ha detto, e tra l'altro io ero andato a trovarlo qualche volta e gli avevo detto: senti Marino, la tua situazione non è bella, non fa per vedere bene, però Dio non ti abbia abbandonato, qui fuori c'è un angelo, ha capito chi era, sua moglie si è cancellata, non aveva più niente per la testa, c'era solo lui. Tanto che lui poi lo ripeteva agli amici quando andavano a trovarlo, però Dio mi ha mandato un angelo. Sapete l'ultimo gesto, me l'ha raccontato lei, l'ultimo gesto che lui ha fatto, mancava pochi secondi, stava chiudendo proprio, ha alzato a fatica la mano, le ha fatto una carezza. Io le ho detto: Bruna, è stato il capolavoro questo, il capolavoro. Lui ha finalmente fatto quella cosa che voleva fare da sempre e non riusciva. Si è creato quel momento. Quindi qualche volta, quando si avvicina alla conclusione, forse l'amore si fa ancora più intenso. Chi l'ha provato lo potrà dire. Quanto più profondo l'allontanamento, tanto più impellente diventa l'esperienza di un nuovo incontro. Il dolore nell'amore diviene segno di un amore più grande da costruire. Il dolore non è un non amore, invece diviene segno di una spaccatura ancora più profonda. Il dolore, quando c'è amore, costruisce, quando non c'è, divide definitivamente. Il dolore. Il dolore per l'amata del cantico dei cantici diviene preghiera. Va in giro a implorare le guardie della città, quindi prega, chiede alle guardie della città: avete visto il mio amore? Sembrano matta, che ne sapevano loro. Chiede quasi in elemosina la presenza dell'amato, rompe ogni paura, il pudore non la trattiene, mette in pubblico la sua passione. Ho incontrato le guardie che facevano la ronda in città. Ho chiesto loro: avete visto il mio amore? Le aveva appena lasciate ed ecco, ho trovato il mio amore. E torna. Se cerchi l'amore non lo troverai. L'amore non si cerca. Invece si è cercati dall'amore. Non è possibile scoprire l'amore nella città, con tutto quello che vuol dire città, preoccupazioni, impegni, ansie, difficoltà, fatiche. L'amata trova l'amore dopo aver lasciato le guardie, dopo aver attraversato la città, quando è uscita dalla città. Il pensiero corre spontaneamente ad un'altra innamorata, e questo per noi dovrebbe essere familiare, Maria di Magdala, che si recò al sepolcro di buon mattino quando era ancora buio. Capitolo 20 di Giovanni, versetto 1. Il maestro, per fare un po' l'antefatto, l'aveva strappata a una vita disastrata, aveva fatto uscire da lei 7 demoni, non quelli con le corna, quei demoni che devastano la vita, mancanza di responsabilità, passione sfrenata, mancanza di rispetto di sé e degli altri, rabbie, sono quei demoni che devastano la nostra vita, quelli sono pericolosi, quelli con le corna non lo so cosa possono fare, ma questi qui fanno del male tanto. E le prime cose che ha fatto Gesù è stato liberare l'uomo da questi demoni. Primo capitolo del Vangelo secondo Marco presenta Gesù in sinagoga al sabato, quindi il massimo della religione, sinagoga, sabato. Tra i presenti c'è uno un habitué, uno che, un praticante, diciamo, che va sempre lì, dice i salmi, ascolta le letture, sente le spiegazioni, ed è devastato da forze negative, rabbia, odio, rancore, risentimento, vendetta, presunzione. Quando Gesù comincia a parlare, quello da fuori di matto, non lui, quelli che c'erano dentro di lui, quelle forze negative, Gesù impone, esci da costui, perché Gesù può comandare, è lui che libera dai demoni, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, così finisce il Padre nostro, liberaci dal maligno, il maligno è dentro di noi, ed è davvero un problema serio. Ecco, tornando a Magdala, a Maria di Magdala, quella donna si era innamorata di lui, si era sentita liberata, aveva trovato una vita che aveva senso. Un giorno tremendo, lui è stato arrestato, sottoposto a processo, condannato e giustiziato. Per lei è stato un momento tragico, nel senso che ha avuto paura che tutto il suo passato ritornasse. Ha sostato 2 giorni, quei 2 giorni che erano bloccati dalla Pasqua. Appena potuto, quando era ancora buio, è corsa al sepolcro. Le rimaneva solamente un corpo di quello che lei aveva amato. Non ha trovato neanche quello. Ricordate anche il fatto. Era lì che piangeva disperata. Lui le si è accostato. Donna, che cosa cerchi? Se l'hai portato via tu, dimmelo. Non l'ha riconosciuto, l'ha scambiato per il guardiano del giardino. Il guardiano del giardino era Adamo. Solamente quando lui la chiamerà per nome, Miriam, Maria, lei si volterà e dirà: Rabboni. Voi capite, anche lei ha ritrovato finalmente il senso della sua esistenza quando ha ritrovato quell'amore su cui era nata, da cui era nata. Alla luce dell'espressione del cantico, sulla metà dell'ultima pagina, di notte cercavo e non trovai colui che l'anima mia amò. Di notte. Maria di Magdala, quando era ancora buio, buio dentro di lei, non solamente buio fuori, cioè non capiva ancora cos'era successo, cosa stava avvenendo. Anche l'innamorata del cantico, di notte cercavo e non trovai colui che l'anima mia amò. Proviamo anche a rileggere le parole con cui il Vangelo secondo Luca narra delle donne che vanno al sepolcro il mattino di Pasqua. Le donne andarono di notte a cercare nel sepolcro. Così dice il cantico. No, scusate. Il cantico dice: lo cercai di notte e non lo trovai. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Si sentono chiedere le donne. L'ho cercato ma non l'ho trovato, è scritto nel Vangelo. Anche lì questa ricerca, che in fondo richiama proprio la ricerca dell'amore. È bello che in quei momenti il Vangelo metta soprattutto in cattedra le donne, che probabilmente dal punto di vista profondo le sono state molto vicine. Lui si lasciava coccolare, scusatemi il termine, dalle donne, le amava senza possederle. Ciò che realisticamente sperimentiamo anche nella trama dei nostri giorni è l'alternanza di gioia e dolore, di presenza e assenza, di incontro e solitudine. Lo sapete anche voi, inutile che ve lo spieghi io. Io non, con mia moglie vado d'accordo, non succede mai niente perché non ce l'ho. Voi sapete benissimo questa alternanza di giorni, che non sono qualcosa di anomalo, sono il percorso, i ritmi dell'amore. Stanchezza e delusione suggeriscono di lasciar perdere, ma l'amata non desiste e finalmente l'incontro. Ecco, colei che veramente è posseduta dall'amore non si rassegna, non si rassegna, non cede. L'ho stretto forte a me e non lo lascerò mai più. Lo porterò nella casa, a casa mia, nella stanza dove mia madre mi ha concepita. Che cosa strana questo episodio, ma ha un significato molto bello, molto profondo. Il luogo per riscoprire l'amore è il luogo in cui io ho cominciato ad esistere, il luogo delle mie radici, il luogo in cui posso riscoprire il perché ora sono quello che sono, la mia origine. Non esiste un amore se non c'è stato un altro amore prima. Noi siamo nati da un amore e l'amore che incontriamo può esserci perché ce n'è stato un altro prima. Ma perché questa voglia un po' strana, a prima vista quasi morbosa, di condurre l'amato nella camera da letto della propria madre? È come se la ragazza del cantico volesse condurre il suo uomo alla fonte della femminilità, lì dove è stata concepita ed è venuta al mondo. Come a dire, rinasco di nuovo con te, questa volta. La prima volta non c'eri, ma adesso ci sei. Voglio condividere con te tutta la vita, non solo quella che mi sta dinanzi e che faremo insieme, ma anche la precedente, passata senza di te perché non c'eri. L'amore vorrebbe stringere nel suo abbraccio tutta la vita, dall'inizio alla fine. Questa scena, e con essa il secondo atto, si chiude con il medesimo ritornello: non destate, non svegliate l'amore finché non lo desideri. Lei implora il silenzio, tacciano le attività, tacciano le parole, lasciateci godere l'estasi d'amore. Non so come voi l'avete sentito, per me è una poesia altissima, che tocca le radici profonde del mistero umano. L'amore, difatti, è un mistero. Hanno scritto tonnellate di libri, versato fiumi di inchiostro, ma non sappiamo che cos'è l'amore. Lo proviamo, ma non sappiamo descriverlo. Però è una cosa importante, fondamentale, perché Dio è amore. Se togliamo l'amore, noi rimaniamo con niente in mano, pugno di mosche. Non so come l'avete sentito voi questo cantico, che è veramente qualcosa di grande. Al di là delle parole, chiaro, è poesia semitica. La cosa ottima, massima, sarebbe quella di leggerlo in ebraico, lingua originale, perché sentiremmo anche i suoni, perché ci sono i suoni della poesia. Purtroppo questo non è possibile, né a voi né a me, perché io ebraico l'ho dimenticato quel poco che sapevo. Sarebbe bello, però comunque già anche così è molto bello, secondo me. Il cantico non parla mai di Dio, solamente una volta alla fine, per un accenno tra l'altro, la fiamma di Yah, che vuol dire la fiamma di Yahweh. Ma Dio non compare ed è presente in tutte le pagine. Israele ha capito benissimo e questo piccolo capolavoro lo legge completamente in occasione della Pasqua. Posto migliore non potrebbe trovarlo. Quindi vuol dire che per loro il confronto con questo è importante, perché davvero rimette in ordine certe cose, aiuta a capire, quello che vi dicevo prima, capire, perché lei può aver fatto delle scelte sbagliate, Dio comunque a un certo punto ha guidato la sua storia, dice: a questo punto io mi sento comunque serena, questo è importante. Noi possiamo fare delle scelte sbagliate, voi, anch'io. Dio non ci abbandona per quello, perché Dio è amore e non potrà mai abbandonarci. Però se noi siamo attenti, Lui ci guida a quello che per noi è fondamentale e importante. Questo è. Poi qui un fuori discorso lunghissimo, chiaro, la paura di Dio va, secondo me, esorcizzata. È solo il timore di Dio che ha senso nei confronti di Dio, che non è la paura. Dio è talmente importante per me che io ho paura di essere così cretino di rovinare questo rapporto. Questa è paura. Ho un vaso di cristallo preziosissimo, ho timore di romperlo. Ecco, lo tengo difeso. Ecco, noi abbiamo bisogno di recuperare quel rapporto positivo con Dio, che comunque nei nostri confronti è teso a guidarci a una meta, non a farci pagare le fesserie, gli sbagli che facciamo. Dio non ha paura dei nostri sbagli. Ecco, quindi è bello che l'amore sia cantato come amore. Tra l'altro non sono sposi, non hanno figli, non pensano a figli, i due del canto. È l'amore che viene celebrato. Quindi va bene anche per me. Va bene anche per chi è in difficoltà, in situazioni diverse, va bene. L'amore è una presenza. Poi, che si realizzi nella vita di coppia, secondo me è bello, perché Dio ha scelto un modo per manifestare il cammino, ed è la vita della coppia, cioè proprio nelle prime pagine del libro della Genesi. Ma l'amore comunque è indispensabile per tutti, anche per i celibi, se volete. Ne ho bisogno anch'io. Adesso io vi auguro la buonanotte, però prima di andare un gesto ve lo devo fare, questo spetta a me farlo, darvi la benedizione di Dio. Benedire vuol dire dire bene. Se lui dice bene di noi, la frittata non l'è fatta, la cosa è a posto, va benissimo. La notte sarà un momento di abbraccio con lui. Prima di chiedere la benedizione, noi facciamo una lode a lui. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Signore, benedici noi, guida i nostri passi, proteggi il nostro riposo. Sii per noi sempre la certezza, la sicurezza di un amore che non viene mai meno. E vi benedice Dio l'Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
E vi auguro una buona notte. Ci vedremo, non mi ricordo più che data è adesso. 14 febbraio. A San Valentino, ammazzate!